material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl.
Ed eccoci qua, avrete sicuramente riconosciuto la nostra sigla. Ah no, non è una sigla. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno Anna. Non ce l'abbiamo una sigla, cioè ce l'abbiamo ma non all'inizio.
Eh certo,
nemmeno alla fine.
È facile avere le sigle all'inizio, no? Ce l'hanno tutti la sigla all'inizio, quella che dice ah vedi, sta per cominciare, e invece no. Noi partiamo e finiamo a sorpresa. Così le persone distratte non si rendono conto.
La parola sigla vuol dire, è un segno, come una firma, no? E quindi io la sigla la metto dove voglio, perché la devo mettere in fondo al documento o in cima al documento.
Eh certo, e poi
se la voglio mettere in mezzo.
Bravo, e poi perché deve essere per esteso? Ecco perché noi le sfumiamo poi alla fine.
Eh certo.
Perché insomma facciamo un po' come ci pare. Va bene, Marco, oggi di cosa parliamo? Qual è l'argomento in programma?
Lo annunciava la pseudosigla o la criptosigla. Il tema è quello del materialismo, la sua versione classica, antica, cioè l'atomismo. E l'altra volta abbiamo parlato di Parmenide, in quella che è stata una delle puntate più noiose della trasmissione più noiosa di Radio Oltre Lago. E Parmenide, il venerabile padre, temibile padre della filosofia, di tutta la filosofia, per certi versi, secondo Heidegger, perché ha questo concetto di essere, e la cosa che ci riguarda in qualche modo e che riguarda, diciamo, il ragionamento di oggi, che dice che la vera verità in qualche modo è dietro il velo della realtà fisica, cioè della realtà percepita dei sensi, sta lì, non sta certo così sulla superficie. E quindi la felicità, il bene, il bello, l'obiettivo del filosofo è andare dietro il velo della superficie dei sensi e cercare la verità nella unità assoluta dell'essere che permane sullo sfondo della realtà. È un tema importantissimo, poi introduce in qualche modo il concetto di metafisica, cioè ciò che è oltre la natura, ciò che è oltre la realtà, anche se non lo chiama ancora così, sarà Aristotele a chiamarlo così qualche secolo dopo. E in questo modo apriamo un confronto un po' con la puntata di oggi, e che ha un altro tema, un obiettivo, cioè laddove appunto Parmenide traccia, diciamo, questo taglio tra la realtà fisica dell'esperienza sensibile e il vero che c'è dietro. Oggi guardiamo una teoria della realtà che invece è tutta centrata sul fatto che la realtà è l'unica cosa vera che esiste, la materialità fisica è l'unica cosa vera che esiste, e quindi ci poniamo anche il problema di come si possa allora essere felici in quella condizione, dentro la condizione materialistica e atomistica della realtà. E gli autori che in qualche modo vedremo, ma non troppo pedantemente spero, sono Leucippo, quello che viene considerato l'inventore dell'atomismo nel V secolo, che è allievo di Zenone, e poi vedremo anche questa cosa, che è a sua volta allievo di Parmenide, poi Democrito e Epicuro. Sono distribuiti, diciamo, uno dietro l'altro, ma non così vicini, nel senso che Leucippo e Democrito, sì, sono Democrito, è quello che in qualche modo rende noto l'automismo di Leucippo a tutto il mondo allora conosciuto, perché è quello che scrive di più, e è il suo discepolo, e si colloca tra il V e il IV secolo. Ed è lì, tra l'altro, diciamo, intreccia anche la vita di Socrate, anche se non lo incontra direttamente, che invece aveva incontrato Parmenide, come abbiamo ricordato l'altra volta. E poi invece facciamo un salto tra il IV e il III secolo, dove c'è la figura di Epicuro, che nasce a Samo, che è la stessa isola di Pitagora, e è quello che in qualche modo rende poi famoso questo pensiero materialista e in tutto, diciamo, per anche per la nostra cultura moderna e contemporanea, perché a sua volta viene ripreso da Lucrezio nel primo, invece più tardi, nel primo secolo avanti Cristo, che è un poeta latino che scrive il De Rerum Natura, di fatto, che racconta un po' le riflessioni di Epicuro. E Epicuro è interessante perché declina in senso morale ed etico le riflessioni degli atomisti, appunto di questi filosofi greci che centrano tutta la loro teoria della natura su questo concetto di atomo, che non è proprio come l'atomo moderno, ma per certi versi, cioè della contemporaneità, della chimica, della fisica moderna, ma per certi versi gli assomiglia almeno come idea. E una cosa interessante, poi lasciamo scorrere un po' una canzone anche per alleggerire, una cosa interessante è che, come diceva appunto Leucippo, è allievo di Zenone, e in qualche modo o fraintende o tradisce il maestro Zenone, appunto distruggendo di fatto la prospettiva di Parmenide, trasformandola, ribaltandola, dove appunto Parmenide diceva che si ammette solo l'essere e il non essere non è, quindi rifiutava anche il concetto di vuoto. Leucippo pone proprio l'idea che la materia invece sia formata da pieno e vuoto. Sono questi in qualche modo i principi alla base della riflessione atomistica, cioè tutto ciò che esiste nella sua struttura più fine, per dirla in maniera un po' semplice, è composta di piccole parti di materia corporali, non definisce di che forma o di che tipo, anzi sono tutte diverse tra loro, e vuoto. E poi dice una cosa che però in qualche modo risuona invece anche nelle parole di Parmenide: comunque l'universo è infinito, i mondi nell'universo sono infiniti. Questo è un tema che poi verrà ripreso nell'età moderna, ad esempio da Giordano Bruno, il mio amato Giordano Bruno. I mondi sono infiniti, l'universo è infinito, è fatto da infinite particole di materia, di corpo e di vuoto, che si muovono in vortici, dice appunto, in movimenti. Però dopo magari vediamo poi più nel dettaglio, leggendo un piccolo brano, come funziona questa teoria. Però mandiamo una canzone.
Io sono molto atomica, perché quelle particole ci credo, se non altro perché sono nata il giorno di San Tommaso, e quindi se non tocco io non credo. We'll be right back. e qui era Blondie.
Sì, fatti fare un bel rimprovero, Anna.
Eccola.
Nel senso che
e mi pareva strano.
Pedante, ma
e mi pareva
ma
strano.
Un bel rimprovero di quelli ma... pedanti. Allora, dimmi. Sulla base della tua affermazione, che tu sì. sei nata al giorno di San Tommaso, quindi sì. non credi a quello che non vedi, sì. tecnicamente dovresti essere nata o a luglio o a dicembre.
Perché?
Ma invece sappiamo perché San Tommaso Apostolo si festeggia il 3 luglio e il 21 dicembre.
Ma tu lascia perdere adesso San Tommaso... quale Tommaso, io il mio è quello d'Aquino, ma che ti frega? Mamma mia.
Esatto.
È un Tommaso.
E Tommaso d'Aquino, non solo quelli che si reputano scettici, empiristi, materialisti e atei, i suoi epigoni li avrebbero messi al rogo, ma era profondamente credente, anzi un padre della Chiesa, è un grande epigono lui stesso della filosofia di Aristotele, anzi uno dei più grandi nel Medioevo, è un autore veramente affascinante, devo dire, San Tommaso d'Aquino.
Visto.
Quindi Visto. Lui credeva tantissimo a quello che non toccava, perché era un razionalista, cioè a quello che non toccava con la mente.
Bravo.
Era profondamente razionalista.
Ecco, adesso gli hai mai fatto il rimprovero, benissimo, grazie, arrivederci, è stato bello, vabbè, allora andiamo avanti.
La puntata
finisce qui, arrivederci, meno male che avevo appena scritto un post dicendo la puntata più felice, e che no, invece subito,
sì.
Vabbè, basta, mi taccio,
sì,
per
è.
I prossimi 25
ma
minuti... Anzi, 45 minuti resto in silenzio. Vai.
Parleremo anche di felicità. Comunque, insomma, sto universo infinito, fatto di pieno e di vuoto, dove il pieno sono questi infiniti corpi piccolissimi, semplici, anche lì piccolissimi. È chiaro che non sono visibili, in realtà, non sono sensibili. Questo poi gli atomisti sono abbastanza d'accordo. Formano cose più complesse, più grandi, che sono percepibili dai sensi. E poi non hanno nemmeno grandi qualità, però possono avere forme diverse. Ed è in questo modo, avendo forme diverse, essenzialmente che danno vita a cose più complesse, un po' più grandi, che hanno diverse qualità. Le qualità, insomma, poi che verranno definite elementari. Da Empedocle, come la qualità del fuoco, dell'aria, del freddo, insomma, tutte queste qualità qua. E si compongono casualmente e per mezzo di movimenti vorticosi. E questo è un dato interessante perché dà l'idea che la materia in qualche modo sia appunto una struttura casuale, indeterminata, però come dire che in qualche modo obblighi tutte le situazioni esistenti, tutti gli enti, tutte le cose che esistono, una sorta di determinismo, perché tutto è dato da queste combinazioni di cui non sappiamo nulla, ma che in qualche modo avvengono e fanno sì che le cose siano così e non altrimenti. E questo poteva essere visto, e lo è ancora per certi versi, teoricamente, lo è insomma, non teoricamente, lo è in senso teorico, questo volevo dire, lo è perché il determinismo cancella la libertà delle persone, cioè che scelta posso fare se tutto è causato da un mettersi insieme delle cose, no? Da un mettersi insieme determinato delle cose, io non sono realmente libero, non posso dare un indirizzo alle mie azioni, alla mia volontà, è soltanto un'impressione, un'illusione forse, di essere liberi. Ecco, questo tema della libertà verrà in qualche modo recuperato invece proprio da Epicuro, e lo vediamo dopo. Però, visto che non voglio perdere tempo e voglio lasciare veramente più spazio alla lettura dei brani di Epicuro, della lettera della felicità, della bellissima lettera della felicità, sulla felicità di Epicuro, mandiamo un'altra canzone e poi leggo velocemente cosa si dice di Democrito e delle sue teorie, che costituiscono forse la sintesi migliore del pensiero di Leucippo, anche quella più sviluppata, prima di Epicuro, e poi andiamo avanti ancora. Manda una canzone, vai.
Corporation stop
pushing faster.
Been a multiple shooting
downtown at the bank.
Reluctantly to panic
because the catch fire,
but it did not affect
the steady cell of junk.
Oh, the state office looked
like Hollywood
with makeup bleeding
all over the cracks.
Whoa, he blew his line
facing the camera.
He suffered the first
all-life heart attack.
Fumiamo anche i Clash.
Sì, poi quando faremo la puntata su Freud ragioneremo su questo rapporto sadomasochista che si è installato tra me e te, che si è ribaltato. All'inizio tu davi gli ordini, io obbedivo, ora sono io che dico manda le canzoni e ti impongo. E... però più in là, insomma, la puntata su Freud la faremo.
Esatto, parliamone, dai, ne parleremo.
Sì,
anzi.
La faremo. Certo. Allora, Democrito, leggo un brano molto breve che racconta di fatto la sintesi, fa una sintesi molto efficace della dottrina democritea, che riprende appunto a sua volta quella di Leucippo. È un brano raccolto e scritto da Diogene Laerzio, che uno scrittore latino del secondo, terzo secolo dopo Cristo, quindi siamo già in epoca distante, ecco, rispetto a questi autori, che però fa la cosa più importante per la storia della filosofia, perché nel suo testo sulle vite dei filosofi raccoglie tutto quello di cui si aveva memoria sulla filosofia classica greca, essenzialmente, proprio a partire dagli autori più lontani, ed è veramente prezioso, è stato prezioso anche per la modernità, per ricostruire quello che era il pensiero degli antichi. Di Democrito dice: le sue dottrine sono queste. Principi di tutte le cose sono gli atomi e il vuoto. Atomo vuol dire, come, insomma, lo specifico, ma è abbastanza noto, vuol dire che non può essere diviso in più parti. E il vuoto. E tutto il resto è opinione soggettiva. Vi sono infiniti mondi, i quali sono generati e corruttibili. Nulla viene dal non essere, nulla può perire, dissolvere e dissolversi nel non essere. Questo, come dire, è un cedimento verso Parmenide. Comunque il non essere non produce essere, tutto quello che c'è si trasforma. Il vuoto, il non essere in questo senso, serve per lasciare spazio alle trasformazioni, però le trasformazioni avvengono nella materia e con la materia, e nulla si crea e nulla si distrugge, si dirà molto dopo a questo proposito, cioè tutto si trasforma. Nulla può perire e dissolversi nel non essere. E gli atomi sono infiniti sotto il rispetto della grandezza e del numero. Non si sa quanti sono e non si sa quanto sono grandi. E si muovono nell'universo aggirandosi vorticosamente. E in tal modo generano tutti i composti, fuoco, acqua, aria, terra. Poiché anche questi sono dei complessi di certi particolari atomi, i quali invece non sono né scomponibili né alterabili appunto per la loro solidità. Gli atomi sono appunto queste componenti elementari indistruttibili della realtà. Poiché sono, non si sa appunto che forma hanno, e hanno diverse qualità, in questo senso gli atomi di Democrito e di Leucippo assomigliano un po' agli atomi della fisica e della chimica contemporanee, perché appunto gli atomi hanno una diversa grandezza, un diverso peso atomico, appunto una diversa composizione, anche se a loro volta sono composti e questi no. E, però ecco, è proprio per questa diversità che gli atomi, diciamo, della chimica contemporanea poi producono composti, cioè le molecole che hanno qualità diverse. E in questo senso c'è abbastanza coerenza con la riflessione che avevano fatto gli atomisti classici, perché appunto questi atomi sono, non si sanno come sono fatti, è proprio perché hanno forme diverse, producono tante cose diverse con qualità diverse. E continua: il Sole e la Luna sono pure composti di tali atomi, lisci e rotondi, e ugualmente l'anima, che è un tutt'una con l'intelletto, anche la nostra anima è fatta di atomi. Noi vediamo per effetto degli idoli, ovviamente con anima non intendevano ancora l'anima come la consideriamo poi noi cristiani, l'anima era un principio vitale, simile all'intelletto, è per questo che specifica che è tutt'uno con l'intelletto, perché tendevano a distinguere le due funzioni, cioè quella del pensare e quella del vivere, però ecco, in quel caso sia il principio del pensare che il principio del vivere, l'energia potremmo dire oggi in un altro modo, sono formate da atomi. Noi vediamo per effetto degli idoli, cioè di immagini, che penetrano nei nostri occhi, dalle cose si staccano, dalle cose, si staccano delle forme fatte sempre di atomi che si imprimono nei nostri occhi e ci permettono la vista. Tutto si produce conforme a necessità, poiché la causa della formazione di tutte le cose è quel movimento vorticoso che gli chiama appunto necessità. E questo è anche il piano deterministico che dicevamo prima, di fatto non c'è libertà, è tutto prodotto da relazioni causali. Il fine supremo della vita è la tranquillità dell'anima, e questo è già Epicuro. E quindi magari Diogene Laerzio queste due cose in qualche modo le sovrappone, ma questa cosa poi nello specifico la vediamo a breve. Quindi, siccome sono le 15:22, Anna, hai domande su questo profilo così forte e netto della filosofia antica, che è molto suggestivo, e sono sicuro che
hai ragione, è molto suggestivo. E infatti, stranamente, sai che mi è piaciuta anche questa cosa. Strano Marco, ma io però
sì,
io resto silente perché ho la sensazione che stia per arrivare il momento che insomma si attende sempre quando inizia una trasmissione. Però non voglio dirlo, sei tu il capo, quindi sei tu che hai la console degli strumenti, hai tutti gli atomi, hai tutte le, com'erano, le porziuncole, no, la porziuncola è un'altra cosa.
No, un'altra cosa.
Beh, ma sai, noi di San Tommaso d'Aquino, come tu hai giustamente evidenziato, sai, siamo molto così, siamo molto presenti, puntuali. E dica lei, cosa vogliamo fare adesso? Cosa devo fare?
Faccio il lancio, come si usava, facci lei, che oggi mi viene bene,
perché tra poco parlerò proprio del...
posteriore.
Esatto. Posso permettermi di fare un po' di promozione?
Certo,
sì, dai,
la faccio io.
E dai, falla tu, su. Visto che siamo in diretta, qui su Oltre Lago, siamo in diretta, siamo normali, e quindi i normali che cosa fanno? Fanno pubblicità.
Beh, spottoni. Sì, ma...
Facci, affratellano anche in
queste cose. No, oggi presenterai questo libro con la figlia di Paolo Villaggio, ed è un libro, ho capito bene, dedicato al padre, che parla
esatto,
del padre,
esatto.
nella sala del municipio alle 17.
Sì, che detta male. Così la L'unica sala cosa... del municipio è brutto, eh? Qui siamo molto più pomposi, al palazzo comunale, nella sala consiliare del palazzo comunale. Ma non rubiamo tempo però al nostro Democrito, che poi ci si, capito? E perché c'è Laerzio e c'è Diogene, e poi non vorrei che Epicuro, che sta lì e aspetta, che freme, io lo so, lo vedo, lo sento che freme.
Sì.
Dai, non lo facciamo.
Mandiamo la nostra canzone, vai.
La mandiamo, è la nostra, guarda, ormai, guarda che rapporto, come si è consolidato il nostro rapporto. È proprio, è così che vogliamo fare. effettivamente una più bella dell'altra di queste versioni, di Tempus Fugit.
Sì, ce ne sono tante, sì. Poi ripartiremo con quella originaria e originale. E vediamo Epicuro. Questa prospettiva che dicevamo prima, deterministica, dove vince la necessità su tutto, che arriva a imbrigliare perfino la divinità, tutto ciò che esiste, tutto ciò che rende vivo la realtà, perché comunque nella prospettiva atomistica non si nega il divino, come vedremo tra pochissimo, e anche se lo si interpreta in una maniera diversa da come faceva la tradizione classica. Però ecco, quando arriva Epicuro inserisce in questo quadro così, se vogliamo, iperdeterministico o comunque molto deterministico, inserisce un concetto parallelo che è vicino al concetto di vortice, per cui questi atomi si mettono insieme casualmente, quello del clinamen, così verrà detto in latino da Lucrezio, cioè della deviazione, dell'inclinazione delle cose, che è un fattore di indeterminatezza dovuto agli urti, dovuto a caratteristiche proprie degli stessi atomi, non si sa, appunto, è un elemento di indeterminatezza che di fatto riapre lo spazio all'idea del valore della libertà dell'uomo. Sì, tutto è abbastanza stretto nei rapporti tra le cose, però c'è un piccolo spazio di indeterminatezza che in qualche modo rende nuovamente libero l'uomo. E questo è abbastanza suggestivo come tema, poi chissà quando ci ragioneremo di queste cose, perché è un po' la stessa tensione teorica che c'è tra la fisica classica e la fisica quantistica, che reinserisce nello schema della fisica classica l'elemento di indeterminatezza probabilistico in qualche modo. E quindi, come dire, è un gioco interessante che si ripete a distanza di millenni, paradossalmente, tra una concezione deterministica e invece ributtare dentro il tema dell'indeterminatezza, dell'incertezza e quindi, paradossalmente, anche della libertà. Però, come dicevo, gli atomisti non escludono il concetto di Dio, e quindi Epicuro, quando scrive la lettera sulla felicità al suo amico Meneceo, esordisce proprio parlando del divino. Prima di tutto, scrive, considera l'essenza del divino, materia eterna e felice, come rettamente suggerisce la nozione di divinità che ci è nata. Allora, se concepiamo Dio, non possiamo che concepirlo appunto come eterno, con tutte quelle caratteristiche che avevamo visto l'altra volta anche in Parmenide. Di fatto quelle idee, quei concetti sono le idee che si applicano alla nozione di Dio. E viceversa, Dio non può essere che pensato così, sono in qualche modo ricorsive le due definizioni. E quindi non attribuire alla divinità niente che sia diverso dal sempre vivente o contrario a tutto ciò che è felice. Vedi sempre in essa lo stato eterno congiunto alla felicità. Questo cosa vuol dire? Che Dio, gli dèi, come dicevano i greci, esistono, sono il principio della vita, di tutte le cose appunto che accadono. Qualcuno dirà molto dopo che, come dire, che il principio divino sono gli atomi stessi. Quando all'inizio, ad esempio, parlerà di monadi, in qualche modo dirà un concetto del genere. Però ecco, gli dèi esistono, però sono perfettamente soddisfatti di quello che sono, essendo appunto eterni, assoluti, infiniti, eccetera. E la divinità non ha bisogno di noi, non si interessa a noi, è questo che dice Epicuro. Ed è questo poi il tema centrale dell'epicureismo. Il divino non si interessa della nostra sorte, non esiste la provvidenza e non ci sono appunto problemi che Dio si fa rispetto agli uomini, che sono soltanto appunto parte della superficie del gioco appunto di questi atomi. Di conseguenza, come dobbiamo pensare la morte, se non, come dire, se non ci mette più in discussione col divino, rispetto al divino appunto, su una vita che seguirà la morte, ma la morte è semplicemente la dissoluzione del nostro corpo, della nostra anima, del nostro intelletto, che sono tutti fatti di atomi, no? Come abbiamo visto prima nel brano di Democrito. Come dobbiamo pensare la morte? E giustamente Epicuro dice: abituati a pensare che la morte non costituisce nulla per noi, dal momento che il godere e il soffrire sono entrambi nel sentire, cioè nella vita. Che poi anche il godere, il sentire, il soffrire avvengono tutte per meccanismi dettati dagli atomi, come abbiamo visto anche la vista è prodotta dagli atomi. E la morte altro non è che la sua assenza. Ecco, la morte è assenza della vita, è la negazione della vita stessa. Quindi quando c'è la morte, come dice appunto Epicuro, non ci siamo noi. E la morte non è altro che la sua assenza. L'esatta coscienza che la morte non significa nulla per noi rende godibile la mortalità della vita, senza l'inganno del tempo infinito, che è indotto dal desiderio dell'immortalità. No? Quindi dobbiamo, come dire, accontentarci della vita. È l'unico spazio, è l'unica realtà che abbiamo. Non pensare appunto all'immortalità, a dopo la vita. La morte, quindi, il più atroce di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo, la morte non c'è. Quando c'è lei, non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono più. E c'era una battuta di un comico che ho letto recentemente in una trasmissione americana, dice: la morte è come essere stupidi, ne soffrono solo gli altri della nostra stupidità, perché di fatto non ci tocca. E con questa battuta, non mi ricordo chi sia il comico, è un comico famoso americano, e anche se suonerebbe in bocca anche a Woody Allen, non è Woody Allen. Con questa battuta passiamo ancora a un'altra canzone, poi riprendiamo la lettura di Epicuro.
Sì, c'è mi permetto di dire che c'è un passaggio in questa parte della lettera sulla felicità, che è proprio nel solco della religione, perché dice: non è irreligioso chi rifiuta la religione popolare, ma colui che i giudizi del popolo attribuisce alle divinità. Beh, questa è...
È una visione laica, non è di fatto necessariamente atea la prospettiva di Epicuro, è di una concezione del divino che sì, chi crede in un Dio rivelato, chi crede in un Dio presente, provvidenziale, eccetera, sì, per lui è ateo. Infatti queste posizioni epicuree che verranno riprese nella modernità andranno poi nelle teste dei cosiddetti pensatori libertini o dei pensatori atei del 6, del 700, dei concetti, si dice appunto, deisti degli illuministi, di questi autori qua, insomma, che di fatto vengono considerati atei, ma non lo sono veramente.
Ok, obbedisco. Musica.
Ecco.
Bella questa versione. Io sono abituata a quella di Branduardi, quindi non la conoscevo. Sì, esatto.
La trovavo anche più delicata, anche perché Branduardi giustamente vuole esprimere il senso di angoscia rispetto alla morte che domina le nostre vite. Ma qui invece, in questa lettura di Epicuro, stiamo leggendo come uscire dall'angoscia della morte, no? La via per la felicità è liberarsi anche dall'angoscia della morte, perché la morte appunto non rappresenta di fatto un nostro problema, ma l'immaginazione di un problema, di una serie di problemi, appunto la vita dopo la morte, la punizione della nostra vita in un'altra vita dopo la morte ancora, e tutta una serie di problemi culturali collaterali a questa idea della morte, che comunque si proietta in una prospettiva non materialista. Epicuro, precipitandoci in qualche modo in una prospettiva materialista, ci mostra come di fatto non ci siano poi tutte queste controindicazioni che ci sono invece ammettendo appunto altre prospettive. E quindi secondo me, ecco, è molto interessante e molto avvincente, avrà una grandissima fortuna questa lettura di Epicuro poi, come dicevo, nell'età moderna, nel mondo della filosofia, perché proprio verrà ripresa anche in questa ottica. E continuiamo anzi noi il ragionamento. Qual è l'atteggiamento allora da tenere? È quello della saggezza. Il vero saggio, come non gli dispiace vivere, così non teme di non vivere più. La vita per lui non è né un male il non vivere. Ma come dei cibi sceglie i migliori, non la quantità. Così non il tempo più lungo si gode, ma il più dolce, no? Non la quantità, ma la qualità della vita. Chi ammonisce poi il giovane a vivere bene, il vecchio a ben morire, è stolto non solo per la dolcezza che c'è sempre nella vita, anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione di una vita bella e di una bella morte. Queste sono parole bellissime, nel senso che sì, tempus fugit, il tempo passa, tutto scorre, ma ogni minuto di vita che abbiamo è la nostra vita, è il nostro minuto di vita. Possiamo godercelo con piacere, con dolcezza, con apprezzamento, e questo è un tema profondamente epicureo. E fra l'altro è da notare, abbiamo già visto come in altri casi, nel caso di Pitagora, di Parmenide, tanti esempi, ci sono echi delle filosofie indiane in questi autori greci. Anche questo tema del godimento, del presente, dell'istante, è un tema profondamente legato, vincolato alla sensibilità appunto delle filosofie indiane più antiche, antichissime. E c'è anche un'altra bella lettura, sempre in queste pagine, rispetto al futuro e ai desideri. Ricordiamoci poi che il futuro non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro. Di fronte appunto a questi vortici, a questa indeterminatezza che c'è, no? Non possiamo controllare il futuro, ma non possiamo nemmeno farcene trascinare, no? Quindi non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro. Solo così possiamo non aspettarci che assolutamente si avveri, né allo stesso modo disperare del contrario. Quindi possiamo avere speranze sulle cose, possiamo, come vedremo poi dopo, anche gestire le cose, consapevoli, come dire, del parziale successo delle nostre azioni, perché sono legate ad altri fattori, ad altre azioni, ad altri elementi in qualche modo di determinazione e di così, composizione dello scenario della nostra vita. Però dentro a questo scenario anche noi giochiamo la nostra parte, quindi abbiamo anche noi il nostro spazio, così appunto come lo reinserisce Epicuro. Teniamo presente che per quanto riguarda i desideri, solo alcuni sono naturali, altri sono inutili, e fra i naturali sono alcuni quelli proprio necessari, altri naturali soltanto, ma fra i necessari certi sono fondamentali per la felicità, altri per il benessere fisico, altri per la stessa vita. Anche i desideri, i nostri bisogni. Non tutti i bisogni sono della stessa qualità. Alcuni sono fondamentali, necessari. Respirare, mangiare, bere, no? E questi sì, come dire, sono la condizione necessaria, ma non sufficiente per la nostra felicità. Se non c'è quello, se non siamo vivi, ovviamente non possiamo essere felici. Però ecco, altri bisogni, come dire, non sono necessari per la nostra felicità. E non servono essenzialmente per essere felici. Quindi sono falsi i desideri, sono falsi bisogni. E anche qui appunto un tema profondo della saggezza, anche lì di origine indiana. Una ferma conoscenza dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al benessere del corpo e alla perfetta serenità dell'animo. Perché questo è il compito della vita felice. A questo noi indirizziamo ogni nostra azione, al fine di allontanarci dalla sofferenza e dall'ansia. E qui vediamo i due principi direttivi della ricerca della felicità. Siccome appunto la condizione necessaria per vivere è la vita stessa, i bisogni del corpo, i bisogni della vita, quelli fondamentali ovviamente, non quelli superflui, no? Orientiamo i nostri desideri sul nostro benessere fisico innanzitutto, non sullo star bene fisicamente, A quel punto, su quello possiamo costruire, no, la nostra felicità. E qual è la direzione? Ascoltare il piacere del nostro corpo e rifiutare la sofferenza del nostro corpo. Il piacere e la sofferenza, il principio del piacere e quello della sofferenza sono i due elementi direttivi di ogni nostra scelta. Cerchiamo ciò che ci fa bene, no? E allontaniamoci da ciò che ci fa male, perché è il nostro corpo stesso a dircelo, è la materia che funziona così. E quindi, in questa vorticosa scansione della puntata, ascoltiamo ancora un'altra canzone, Anna, e poi leggiamo le ultime pagine.
Che un giorno ha avuto un malore, ma va? C'è chi sbaglia a parare il rigore, c'è chi un giorno ha tanto sofferto che allora ha detto io parto, sì ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto, ciao a chi sbaglia a fare le strisce. Chi invece avvelena le bissie, c'è chi un giorno ha avuto un sinistro e vuol bene soltanto al ministro, c'è chi sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ehi, la vita, ehi, e la vita è bella, è bella, e basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara.
E la vita, la vita. Che dice Marco?
Beh, apprezzerai.
Apprezzo.
Apprezzerai la perfetta sintonia tra i brani e i temi che sto trattando. Questa volta ho superato me stesso.
Sì, esatto. E... esatto, in un crescendo fantastico.
Eh sì, veramente. Mm? E più che altro riusciamo a essere puntuali, e questo è incredibile.
Aspetta, adesso non dai, su, non tiriamo così, conclusioni, aspettiamo, vabbè, vediamo.
Quando imparerò faremo una trasmissione alla radio, assieme. Queste
sì,
sono
esatto,
tutte prove.
Quando saremo bravi faremo una trasmissione, è vero, hai ragione. Davvero. Beh, ma quando
allora,
saremo bravi farai direttamente da solo tutto, perché tanto già lo fai... io faccio finta di essere qua, scatto una foto, metto una cosa, ma in realtà hai tu tutto, hai il mixer, hai la console, hai tutto, cioè sei tu, il normale, sì. Il normale sei tu, io sono la,
questo tutto,
il cartonato,
questo è
il tutto,
sì, questo, di tutto quello che potevi dire, questa è la cosa più
questo
lontana possibile della verità.
Questo è l'atomismo, prego.
Esatto.
Però non ci perdiamo in
torniamo a parlare di
torniamo...
anzi a leggere Epicuro.
Bravo. No, oltretutto
allora,
diciamolo,
i due principi.
No, perdonami, perché una cosa fondamentale non l'abbiamo detta. Epicuro, lettera sulla felicità. Una bellissima stampa di quando c'era ancora una cosa che si chiamava la stampa alternativa, le 1000 lire. Era un bellissimo librettino stampato in non so quanti milioni di copie. Bellissimo, non so ancora
il
se
primo
si trova
di quella bellissima collana.
Esatto, sì,
è il primo di quella bellissima. Stiamo leggendo da lì, infatti. Sì,
esatto,
da
esatto.
Quell'edizione.
Prego, avanti, avanti.
Per questo,
prego, prego.
Sì, parliamo, continuiamo a parlare del piacere, a leggere questi brani sul piacere. Per questo, noi riteniamo il piacere principio e fine della vita felice, il principio da seguire, perché lo abbiamo riconosciuto bene primo. E a noi congenito, è dentro di noi il piacere, il nostro corpo desidera ciò che gli fa bene e rifiuta ciò che gli fa male. Adesso ci speriamo per ogni atto di scelta o di rifiuto e scegliamo ogni bene in base al sentimento del piacere e del dolore. È bene primario e naturale per noi, per questo noi scegliamo ogni piacere. Talvolta conviene tralasciarne alcuni, da cui però può venirci più bene, più male che bene. e giudicare alcune sofferenze preferibili ai piaceri stessi, se un piacere più grande possiamo provare dopo averle sopportate a lungo. Anche lì ovviamente è chiaro che seguiamo il piacere, abbiamo l'indirizzo del piacere, però non in maniera stupida, nel senso che la nostra stessa intelligenza, in quanto materiale, ci indirizza a volte a sopportare delle sofferenze in vista di piaceri più grandi, no? Una fatica, ad esempio, per raggiungere una fonte e bere, no? Il dolore, perfino il dolore, è utile alla vita, anche perché ci tiene in vita, come la paura e tutte le esperienze negative del nostro corpo, della nostra vita, ma tanto si è capito che nella prospettiva epicurea, materialista, corpo e vita sono la stessa cosa organicamente, quindi anche ciò che ci produce sofferenza è in realtà in vista di un bene, ce lo produce proprio per darci il desiderio di raggiungere quel bene. Quindi in questo gioco del piacere e del dolore, anche il dolore di fatto è subordinato e strumentale, funzionale al piacere, cioè alla ricerca del nostro benessere. Ogni piacere dunque è bene per sua intima natura, ma noi non li scegliamo tutti. Allo stesso modo ogni dolore è male, ma non tutti sono sempre da fuggire. Bisogna giudicare gli uni e gli altri in base alla considerazione degli utili e dei danni, quindi in questa prospettiva che il nostro stesso corpo ci offre attraverso l'uso dell'intelligenza, che è parte del nostro corpo, l'intelligenza del resto. L'abbiamo sentito, anche l'intelletto è formato da atomi. Certe volte sperimentiamo che il bene si rivela per noi un male, invece il male un bene. Consideriamo inoltre una gran cosa, l'indipendenza dai bisogni, non perché sempre ci si debba accontentare del poco, ma per godere anche di questo poco se ci capita di non aver molto, convinti come siamo che l'abbondanza si gode con più dolcezza se meno da essa dipendiamo. E anche qui ovviamente dobbiamo vivere il nostro benessere con intelligenza, possiamo sempre cercare lo stesso piacere, se no diventiamo dipendenti dal quel piacere. Anche lì, come dire, bisogna mettere una pluralità di dipendenze, per dirlo in una maniera un po' buffa. Se abbiamo tante cose che ci procurano piacere, non dipendiamo da una specifica. Quindi di fatto, in qualche modo, riaffermiamo la nostra libertà nella pluralità dei piaceri, no? Non in un piacere solo. Quando dunque diciamo che il bene è il piacere, non intendiamo il semplice piacere dei goderecci, come credono coloro che ignorano il nostro pensiero o lo avversano o lo interpretano male. Questa è un'accusa che agli epicurei ovviamente viene data da sempre, no? Ancora adesso quando si dice che una persona è epicurea, sì, magari non si dice così più comunemente, ma nella tradizione letteraria e più antica, di un epicureo si parlava di una persona interessata soltanto ai godimenti del corpo, a volte solo di quelli sessuali o di quelli dei cibi, insomma, dei godimenti più bassi. No, ma Epicuro non sta dicendo, esattamente il contrario, che godere dei piaceri non significa concentrarsi su un piacere unico, smodato, non controllato, non compreso e non gestito, perché di fatto poi quella è una sofferenza, è una dipendenza, non è un vero piacere. Il piacere appunto è qualcos'altro. È quanto aiuta il corpo a non soffrire e l'animo a essere sereno. L'animo appunto è l'insieme delle nostre sensazioni interiori, l'animo a essere sereno, libero, non dipendente, non sofferente. Quindi di tutto questo, principio e bene supremo, è l'intelligenza delle cose. No? Bisogna comprenderci e comprendere in qualche modo la vita per appunto apprezzare i piaceri e viverli e goderne veramente, quindi non un livello godereccio, come dice Epicuro, tradotto diciamo in questa bella edizione di stampa alternativa, ma appunto comprenderlo profondamente in una prospettiva più ampia, che ci lega appunto innanzitutto alla nostra felicità interiore, al nostro benessere interiore, psicologico, diremmo oggi, considerando appunto che l'interiorità per Epicuro è un fatto materiale, non immateriale, non metafisico, no? Che supera in qualche modo la nostra condizione naturale. E leggiamo quindi questo ultimo brano, velocemente, che in qualche modo riassume il senso della felicità secondo la prospettiva epicurea. Chi suscita più ammirazione di colui che ha un'opinione corretta e reverente riguardo agli dèi, nessun timore della morte, chiara coscienza del senso della natura, che tutti i beni che realmente servono sono facilmente procacciabili, che i mali, se affliggono duramente, affliggono per poco, altrimenti se lo fanno a lungo vuol dire che si possono sopportare. Ecco chi è l'epicureo, il saggio epicureo, colui che ha un'opinione corretta e reverente riguardo agli dèi, quindi appunto che gli dèi sono indifferenti rispetto a noi, nessun timore della morte, l'abbiamo visto, chiara coscienza del senso della natura, che è la natura che segue appunto questi principi direttivi del benessere e della sofferenza, appunto del dolore come strumento del benessere. Che tutti i beni che realmente servono sono facilmente procacciabili, che ci possiamo veramente accontentare del nostro benessere in maniera semplice, senza complicarci la prospettiva. Che i mali si affliggono duramente, affliggono per poco. E anche quello che ci fa soffrire è funzionare comunque a un riequilibrio organico della realtà che in qualche modo o ci uccide e quindi non dobbiamo preoccuparcene o guariamo, no? Che, come dire, sembrerebbe cinico dal nostro punto di vista contemporaneo, ma in realtà è così, no? Di un male o si muore o si sopravvive, si continua a vivere nel bene, nel benessere del nostro corpo, si riequilibra la situazione. Altrimenti, se lo fanno a lungo, vuol dire che si possono sopportare, no? E mi sembra abbastanza ragionevole il punto di vista di Epicuro, Anna, e secondo me è un po' frainteso e sottovalutato dal punto di vista della nostra sensibilità, che invece vuole riagganciarsi a un'idea dell'uomo che in qualche modo travalica i suoi confini. Ecco, quando poi vedremo forse più in là Giordano Bruno, lui in qualche modo si situa in una posizione che è molto affine a quell'Epicure in certo senso, perché è comunque un materialista, ma non è l'unico, ci sono anche altri autori che appunto si posizionano nella storia della filosofia dentro questa cornice. Sono autori che magari non vengono considerati molto perché vengono considerati atei, eretici, marginali, non vogliono, come dire, affrontare una prospettiva metafisica della realtà o che ammette comunque un principio che supera la morte, che però in qualche modo non prospetta una felicità in senso eterno, divino, no? La felicità del bene, il vero di Parmenide, quel vero che sta oltre il velo della natura, della realtà, ma una felicità, come dire, qua, terrena, nella materialità, che se non è proprio quella felicità, perlomeno una contentezza, diremmo, ma che non è minore in realtà, è ingiusto definirla minore, è tutta la felicità che possiamo avere nella sua pienezza, no? Ricordi quel momento in cui dice, perché dire che un giovane deve godersi la vita e un vecchio no? Tutti se la devono godere fino all'ultimo istante, perché è la nostra vita. Quindi secondo me è una felicità piena, no? Felicità altrettanto piena della felicità prospettata dalla religione, dalle filosofie che vedono la felicità appunto nel divino. Certo, quella è una felicità infinita, assoluta, la nostra è una felicità finita, ma come dire, nella nostra finitezza siamo pieni di felicità, possiamo essere pienamente felici. Certo, vale a dire a chi soffre come un cane, però anche lì vedi la sofferenza come viene vissuta con animo abbastanza sereno e equilibrato anche da Epicuro. Quindi alla fin fine mi sembra una realtà, una lettura quella di Epicuro, non cinica, non povera di strumenti intellettuali, ma ricca, saggia, sapiente, intelligente comunque dentro quella prospettiva. Che poi se una prospettiva limitata, lì vabbè, la scelta aspetta ognuno, noi filosofi facciamo domande, non diamo risposte insomma. Puoi mettere un'ultima disperata canzone.
No, io mi permetto di leggere un altro brevissimo passo, sempre della lettera. Prego. Sulla felicità, che in questa mia copia vecchissima recuperata ho visto che avevo evidenziato. Ho evidenziato soltanto tre righe. E le tre righe sono queste. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è, tutto abbiamo, altrimenti tutto facciamo per possederla. Ecco, capito Marco? Io tre righe avevo evidenziato, lo so, credo di averlo terminato, perché insomma stiamo parlando di un librettino importantissimo, ma veramente minuto, che però varrebbe la pena di leggere, di possedere. Ma io direi, prima di così lasciarci andare su una canzone che oltretutto a me piace particolarmente, perché veramente stavolta mi hai colpito al cuore, perché c'è un saluto al mio adorato, spiegaci, raccontaci, ma la prossima settimana di cosa parleremo?
Senti,
la prossima dica con parole
puntata,
sue.
Vabbè, ti omaggia in qualche modo la prossima puntata, ecco. Perché è rivolta a Socrate, insomma, so che fai questa trasmissione. trasmissione che si chiama
E
Socraticamente.
dove la faccio, scusa?
E
Ma dove la faccio?
sì, sempre qua su web oltre lago, web radio. E questo spazio che sopportano anche me, insomma, quindi sono brave persone, devo dire,
Sì, sì, sì,
per come
sì,
le
sì.
ho sperimentate.
Sono molto brave,
E da
sono molto
esterno,
pazienti. Sopportano
sì, mi
noi.
tollerano,
So, no,
infatti.
soprattutto sopportano
Sì,
me, quindi più e più volte è una cosa, è una
io
magia.
credo, Anna, che, come dire, credo che al momento siamo, insomma, i programmi sono tanti, ricchi, belli, devo dire molto belli, ne ho ascoltati, ora io non ho tanto tempo per ascoltarvi quotidianamente e tutto l'arco, durante tutto l'arco della giornata, però le cose che ho ascoltato sono belle, di qualità, intelligenti, devo dire assolutamente migliori di questa trasmissione che facciamo, che
Ecco, no, questo
sicuramente
ci piace
è la più.
moltissimo. Questa, sì, questa è la più. Sì, vabbè, sì, ma anche di più. Va bene, di qualcosa
Va bene.
di serio, per
Sì.
favore, di qualcosa di
Va bene,
concreto, di serio.
facciamo.
Non dire queste baggianate, perché primo non ci crede nessuno, secondo non ci crede nessuno, terzo non è vero. Quindi
Va bene, allora.
salutiamo con grande piacere i nostri ascoltatori. Ma la prossima settimana quindi la dedichiamo a lui? Al grande Socrate? Ma
A
Socrate il
Socrate,
giocatore,
sì.
quello del Brasile?
No, non quello. Quello che in qualche modo ha inventato la filosofia buttandola in caciara, come avevamo detto l'altra volta, cioè ci allontaniamo dal modello filosofico del poema filosofico di questi filosofi che decantavano, cantavano le meraviglie della filosofia e della natura attraverso versi poetici, e entriamo nella fase in cui la filosofia viene affrontata come dialogo tra persone. E questo è molto
Wow.
interessante perché diventa prospetta una apertura della filosofia alla società, che è quello che succede poi in quell'epoca. Cioè la filosofia diventa uno strumento non per pochi che vogliono diventare saggi o sapienti, anche come nel caso dei pitagorici, che però era una setta in qualche modo dentro la città. No, si apre alla società, le persone intellettuali, i politici, i retori, le persone che hanno una funzione attiva nella società possono utilizzare lo strumento della filosofia per migliorare la loro visione del mondo e quindi di fatto rendere migliore la società. Quindi Socrate ha questo grande, Socrate e con lui i sofisti ovviamente, che lui critica, ma che in qualche modo rientra tra le loro file. Questa nuova figura del filosofo porta quella riflessione del sapiente, del saggio, che era quasi un maestro indiano, come abbiamo visto con Tapia, risuonano tanti temi indiani, che era in qualche modo separato dalla società e al massimo racchiudeva le persone in una setta, in una scuola che non comunicava attraverso la società. Ricordi, no? I
Sì, come
maestri,
no,
i discepoli
certo.
esterni di Pitagora, coperti dal velo, no? Non potevano vedere il maestro. In qualche modo c'era questa idea parareligiosa o pseudo-religiosa della filosofia. Ecco, ora la filosofia con Socrate, da Socrate in poi, diventa un oggetto dentro la società e quindi anche le nuove scuole, quella platonica, l'Accademia Platonica e poi quella aristotelica, il liceo aristotelico, saranno sempre più scuole filosofiche, dottrine filosofiche calate nella società e al servizio della società per comprenderla meglio, gestirla meglio e tutto il resto. Quindi si occuperà sempre di più di politica, di scienza della natura, anche di temi matematici, di etiche, di morale, come già questi, però ecco, in una maniera più aperta al dialogo con gli altri. E Socrate ne è, come dire, il paradigma in qualche modo fondativo.
Quindi,
Ora ti lascio con la tua canzone.
come dire che la filosofia finalmente la butteremo un po' in caciara. Ciao Marco,
Proprio quello.
grazie, ci
Ciao, ciao a
ritroviamo
tutti.
martedì prossimo. Questi erano i normali, erano i normali, sì, Marco Matteoli e Anna qui su Oltrelago e vi lascio ad una sigla che è una vera che non è una sigla, ma a un pezzo, perché qui non possiamo dire la sigla. Io sono abituata a dire la sigla, ma
Eh no.
questa non lo è, ma potrebbe diventarlo magari per un'altra trasmissione. Chissà. Ciao Marco.
Ora me la rubi. Ciao, ciao.
Pazienza ha un limite, ogni limite una pazienza fuita.
Sentenza, yamma bella,
iata vena,
celata, buffata e fatta a Giuliena.
Fra la studa, te scrudete astuta,
cacchi ci aiuta, tra cichite e cicuta,
gente s'aiuta, caglioco saputa.
Se se va buona, come si astuta,
saluto ma sorte,
che la la buona,
no che la la, sa canta e sa sona.
Adeghi in tuo locale,
quando traso,
più una,
a busso sotto naso.
Ma sta musica se ne futta e bananza,
fa prieno pensiero,
partenne ravanza,
perché viva, in ogni nota suonata,
va da respira, chi sta carcerata.
Tu ha ragione con me,
saluto ma sopra,
mi sa c'è non sapere,
saluto ma sopra,
in da su mondo ipocrita,
tu saluto ma sopra,
scinna un prezzo e muovo tempo,
saluto ma sopra,
ciò penso in gesta fi,
saluto ma sopra,
per muore tutti sti mattina,
saluto ma sopra,
su mondo arrabutamola,
saluto ma sopra,
gli abbino dove andiamola,
saluto ma sopra.
Saluto ma Socrate.
Aspettando a baffone e godù, o fatte che sei fatta a Bordeaux. Meglio grindo luco, vota una lenza, per formare cerchi e ogni eccellenza.
Hai da fatta un'anzata russo po' grana,
non basta basta, cento italiana.
Giovinotto con l'oppi e l'ambiente curaccia,
in a Castellammare a Parambola sta spiaggia.
Fai l'off in dall'off d'antica,
verità a cavascia, se spanna per dica.
La conoscenza è un bene, l'ignoranza è un male,
ma voglio ribatta la verità,
si guarda rinata.
E suo capo regna sacca, ma non acaba, si è aperto un meglio, ma non sapa. Noi cittadini comuni non può basti ci accidere, un pensiero libero continuerà a vivere.
Tu ha ragione con me,